Siamo arrivati all'appuntamento con il dibattito di oggi, un dibattito che si occupa di abitare la propria casa in Svizzera. Da circa 10 anni IKEA, la multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, si impegna nella stesura di una specie di rapporto, che è un'indagine che evidentemente serve a IKEA per capire come meglio profilare il suo mercato, ma secondo il produttore di mobili restituisce anche una fotografia aggiornata su desideri ed esigenze delle persone in relazione alla loro vita domestica. È un'operazione che ha scopi commerciali, lo dicevamo, però ne vogliamo parlare qui ad Alphaville perché è la prima volta che IKEA stende un rapporto sulle abitudini degli svizzeri. Ne parlano un po' tutti in questi giorni, è un tema, se volete, anche leggero, ma si può guardare anche a diversi livelli di profondità. Cerchiamo di capire com'è cambiato il modo di abitare, di vivere lo spazio qui in Svizzera. Saluto i nostri ospiti. Alessandra Michalizzi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per questa opportunità.
Alessandra Michalizzi è sociologa, psicologa, dottoressa di ricerca in comunicazione e nuove tecnologie e coautrice di 2 libri sulla psicologia dell'abitare. Uno è omonimo, Psicologia dell'abitare, e l'altro è Abitare il benessere, entrambi per Franco Angeli. Salutiamo anche con piacere Sandro Cattacin, che torna a trovarci ai microfoni di Rete 2. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti, mi sente?
Sì, adesso sì, forse c'era un problema momentaneo, speriamo. Professore, ben trovato a Rete 2, grazie mille. Lei insegna sociologia, direttore dell'Istituto di Ricerche Sociologiche dell'Università di Ginevra. Io comincerei proprio con lei, Cattacin. Il suo primo pensiero quando ha letto questo rapporto, qual è stato questo rapporto dell'IKEA da cui partiamo oggi?
Ho pensato a un film, Kitchen Stories, un film che è stato fatto un po' di tempo fa, che ha avuto il suo piccolo successo, che parla di un gruppo di ricerca svedese che vuole analizzare come gli uomini vivono la cucina, si organizzano in una casa. Dunque portano e mandano un osservatore che si mette su una sedia tipo quelle da tennis e dice fai come se non ci fossi, comportati come a casa tua. E tutto questo viene da un periodo ovviamente dove non solo IKEA ma soprattutto IKEA in Svezia cercava di standardizzare il vivere e aveva questa idea che c'è un modo unico di organizzare la casa, introduce la differenza, le casalinghe, si sa già tutto, ma come fanno gli uomini che vivono soli a utilizzare gli elementi che sono messi a disposizione. E ho pensato ovviamente a questo film perché IKEA che vuol capire come abitiamo un pochettino mi fa pensare anche ovviamente IKEA che vuole vendere un tipo di prodotti più standardizzato possibile per avere evidentemente gli effetti di scala, che è una cosa che interessa molto IKEA ovviamente.
Interessa IKEA, poi di rimbalzo interessa anche a noi perché attraverso questo studio e questi numeri che poi servono a IKEA a vendere di più e a vendere meglio, noi anche capiamo qualcosa di più sulle nostre abitudini. Alessandra Michalizzi, dal report IKEA io leggo: la propria casa è sinonimo di rifugio e sicurezza, il luogo nel quale ci si può rilassare, ritirarsi e essere davvero se stessi. Abitare significa stare bene, l'abitazione deve essere accogliente, questo afferma l'83% degli intervistati. Partiamo un po' da più indietro. Cosa si intende per abitare uno spazio e per spazio abitativo oggi, nel 2025?
Allora, dalle ricerche che abbiamo condotto, ecco, abbiamo avuto conferma del fatto che abitare non è semplicemente un atto funzionale, cioè non è finalizzato semplicemente a proteggerci da quello che può essere l'ambiente esterno, ma è un'esperienza olistica. Quando parliamo di esperienza ci rifacciamo al fatto che si tratta di vissuti che vengono in qualche modo agganciati alla memoria. Infatti, insomma, ognuno ha la sua biografia abitativa, ha il suo legame con determinati ambienti che hanno determinate caratteristiche che sviluppano anche i desideri per le possibilità, le opportunità abitative successive. Ma non c'è solo una dimensione appunto mnestica nell'abitare, appunto legata alla memoria, ma anche identitaria. Abbiamo bisogno di riconoscerci, di rispecchiarci, quella sensazione di sicurezza che hanno dichiarato gli intervistati e le intervistate da IKEA, appunto sottolinea questa necessità di essere in uno spazio che ci appare in qualche modo familiare, in cui appunto ritroviamo noi stessi, magari dopo una giornata di lavoro, dopo una serie di impegni che ci portano lontano. E poi c'è una terza dimensione che è quella culturale. Non ci dobbiamo dimenticare che abitare È comunque un'esperienza culturale perché varia, come emerge anche dal report, centrato e focalizzato sull'esperienza svizzera e che non può essere generalizzato sicuramente per altri tipi di culture e di stati. Ecco, la cultura influisce sulle nostre scelte, sulle preferenze, sulle evoluzioni anche che l'abitazione ha avuto. Pensiamo ad esempio alla cucina, prima uno spazio a sé stante, poi aperta verso il soggiorno, alla socializzazione che è come appunto dal salotto piano piano, quasi in un processo di autenticità, le relazioni conviviali si siano spostate in altri ambienti più, ecco, più propri, più familiari, meno di rappresentanza, tra virgolette. Quindi abitare, coincide un po' con questa esperienza e oggi è cambiato moltissimo. Credo che proprio si possa segnare una linea di demarcazione fra prima e dopo il Covid, dove si è acquisita in qualche modo una certa, consapevolezza dei nostri spazi familiari. E oggi vuol dire forse ancora di più, anche grazie per esempio all'esperienza dello smart working o remote working, a seconda di come lo si voglia chiamare, ecco, abitare è cambiata tanto anche nelle pratiche che mettiamo in atto in questi ambienti.
Quindi, arriviamo al tema successivo, che è un po' una cosa rimossa come collettività, ma che tutti abbiamo vissuto e tutti ben ricordiamo, anche se non ci piace ricordarlo, il momento, gli anni di pandemia, di chiusura volontaria di se stessi, di ciascuno di noi in casa. La Svizzera, da questo punto di vista, ha subito ripercussioni minori rispetto a paesi vicini dove le clausure sono state molto più massicce, ma l'abbiamo sentita bella forte anche sulla nostra pelle. C'è quindi, mi pare di capire, un prima e un dopo il modo di abitare lo spazio, rispetto alla pandemia, Michalizzi? Poi anche a Cattacin
Sì.
vorrei fare una domanda sempre sulla pandemia.
Sì, assolutamente. Abbiamo fatto delle ricerche mirate proprio nella fase successiva. Ovviamente io vivo in Italia, la ricerca era concentrata sull'Italia e come appunto sottolineava anche lei, qui l'abbiamo vissuta molto di più e per un
Sì.
tempo più prolungato. La ricerca risaliva al periodo immediatamente successivo al primo lockdown e in prospettiva di quello che poi è stato il secondo lockdown. Quindi eravamo pienamente coscienti che era una fase provvisoria di libertà. E dai dati emerge proprio come le persone, come se avessero aperto gli occhi verso la propria abitazione, quindi chi si trovava in contesti magari di comodo, funzionali, ma in cui quel processo di riconoscimento che dicevo prima non era mai stato attivato, ha iniziato a vivere in sofferenza e quindi ha manifestato il desiderio di volersi spostare. Chi invece si trovava in posti ideali ha scoperto e preso consapevolezza di questa fortuna, di questo privilegio e qualcun altro invece si è attivato per poterlo modificare. Quindi è prevalsa proprio questa presa di consapevolezza, indipendentemente da queste tre traiettorie che ho tracciato molto rapidamente, rispetto proprio all'esperienza abitativa.
E queste traiettorie, Sandro Catacin, in Svizzera, come sono state percorse e come? Io penso, da un lato, per esempio, al risultato di questo sondaggio dell'IKEA che dice che circa scusate, l'80% degli svizzeri interpellati dice che a casa sua si trova bene. Chiedo scusa, un po' di prurito alla gola, un pizzicore, forse parlando di pandemia, ma
Ecco.
dall'altra parte le città anche ci hanno permesso di riscoprire, la qualità del vivere insieme.
Ma direi ci sono due cose. Una prima, ovviamente, è un po' banale il sondaggio, è un sondaggio con un'autoselezione. Chi è vicino di che ha ricevuto l'invito di parteciparci. Poi, insomma, non era una ricercativa, poi si è escluso chi non capiva una delle tre lingue nazionali e lì si arriva all'80% ovviamente facilmente di gente contenta, ciò che non è il caso ovviamente in Svizzera se si includono tutte le situazioni di precarietà, tutti i quartieri altamente popolati che si trovano nel periurbano e dove le condizioni di vita sono piuttosto problematiche. Quello che
Non
vorrei
è un campione
aggiungere
attendibile,
riguardo.
possiamo dire, ecco quello dell'IKEA.
Sì, in un certo punto sì, però interessante diventa quando si ripetono questo tipo di sondaggi perché vedi le tendenze. Ecco, se il stesso tipo di persone poi fra 2 anni dice si sente meglio a casa o meno bene a casa, ricominciamo poi a discutere del senso del sondaggio, anche se non è completamente rappresentativo, mostrerà delle tendenze. Per ora abbiamo un'immagine e tanti segni di interrogazioni che sono legate a questa immagine. Detto questo, il Covid è stato un acceleratore di elementi che erano già presenti prima, che per noi sembravano un po' strani, che poi sono diventati normali. Abbiamo parlato prima del home office, cioè questo giorno a casa esisteva già in tutte le imprese americane che erano attive in Svizzera, e ovviamente anche la riscoperta di quello che l'attorno a sé, l'ambiente vicino all'appartamento, faceva parte di un'idea politica anche portata avanti di ridurre le mobilità inutili, di rinforzare le mobilità lente, eccetera. Dunque il Covid sì, ci mette in una situazione nel quale siamo di nuovo a casa, mette in discussione come gli appartamenti sono fatti e sono stati fatti negli ultimi 30-40 anni, e in più ci fa capire che questo spazio esterno attorno a noi è estremamente importante. D'altronde anche quello semi pubblico, che è il balcone, che si è rilevato un luogo di estrema socializzazione durante i primi momenti del Covid, parlo di marzo 2020, c'erano i bambini che suonavano al violino sul balcone in città e si facevano delle cose assolutamente assurde di comunità, anche per darci forza l'uno all'altro. Dunque, l'espazio esterno, quello più importante, è già stato detto un attimo fa, ed è molto importante, dalla signora Michalizzi, è che tanti hanno scoperto che vivono in un quartiere. Dunque da lì ci sono elementi adesso che entrano nella pianificazione urbana di domani, e uno dei più importanti, direi, è come fare un appartamento bene domani, e l'altro, quello che è stato sottolineato, rimettere al centro la dimensione del quartiere, urbanizzare i quartieri periferici per poter avere questa esperienza di vivere anche in una qualità esterna bene, quando gli appartamenti in generale in Svizzera sono soprattutto nelle città piuttosto piccole.
Insomma, tanti temi che poi sono scaturiti, sono fioriti, hanno preso anche altre strade. Alcuni di questi temi sono nati proprio dalle esigenze che ci ha costretto a tenere presente la pandemia di pochi anni fa. E a questo punto entriamo un po' più nello specifico del rapporto IKEA, tenendo presente, giustamente lo ricordava Katacin, come il campione non sia attendibile, perché parliamo di una ricerca di marketing che quindi si rivolge ai clienti dell'IKEA, non alla popolazione, non vuole misurare lo stato dell'abitare della popolazione di un paese, ma cercare di capire come vendere i suoi mobili. E quindi questo è chiaro. Però escono alcune cose curiose sulle abitudini svizzere, proprio nello specifico. Ad esempio, gli ospiti sono benvenuti ma non senza preavviso. L'ordine in casa è un punto di forza, causa anche però litigi. Poi c'è la pantofola, che vede proprio una divisione, perché le vecchie generazioni preferiscono le pantofole, i più giovani invece scelgono i calzini. In Svizzera romanda si favorisce lo stare a piedi nudi, e ci sono differenze nel modo in cui vengono accolti gli ospiti, perché le persone più anziane tendono ad accettare come naturale il fatto che gli ospiti tengano le scarpe, i giovani in genere invece preferiscono chiedere di togliersi le scarpe all'ingresso. Con una battuta si potrebbe dire una specie di ciabatti graben. Come si leggono da un punto di vista sociologico queste differenze così curiose di abitudine? Non so se mi vuole rispondere Michalizzi, anche se sono cose molto svizzere, sì. Però c'è comunque una prospettiva sociologica interessante.
Assolutamente, stavo proprio per dire, si tratta di pratiche sociali, quindi sono dei sedimentati, delle routine, tra virgolette, che vengono, di cui appunto i gruppi si appropriano e che nel tempo lasceranno delle tracce più profonde, appunto diventeranno in qualche modo delle tradizioni, come è stato un po' la pantofola che adesso comincia ad essere archiviata. Il tema della convivialità è molto interessante, perché appunto evidenzia un po' quello che cercavo di sottolineare prima sulle trasformazioni dell'abitare, dello spazio abitativo. Una volta gli ambienti erano molto separati, molto settoriali, c'era uno spazio pubblico, uno spazio privato anche in casa, anche prima il professor Katacin sottolineava come il balcone ha avuto un po' questa funzione liminale, no, di confine fra un dentro e un fuori. Ecco, la convivialità che viene spesa oggi è una convivialità che tiene traccia di una trasformazione profonda, la rigidità della famiglia di un tempo dove alcuni spazi venivano confinati esclusivamente legate alla vita prettamente familiare si aprono agli altri, quindi anche la parete che cade tra cucina e soggiorno è proprio questo modo di avvicinare, di approssimarsi quanto più possibile anche all'accoglienza dell'altro. Sicuramente ci sono dei tratti che sono prettamente culturali per la popolazione svizzera, però appunto sono abbastanza trasversali, intesi come processi di cambiamento in corso. Queste stesse pratiche, appunto, cioè anche il concetto stesso di abitare in funzione di quella contaminazione che dicevamo prima, fra spazi di lavoro e spazi personali, determinata dallo smart working, ma anche determinata da una serie di trasformazioni degli spazi organizzativi, che è un po' quello che cerchiamo di stressare nel libro Abitare il benessere, cioè anche i luoghi di lavoro sono abitati, è un'espressione che non siamo abituati a utilizzare in riferimento agli ambienti di lavoro, ma è così, cioè oggi è così, si cerca di trasferire anche lì quella sensazione di benessere, di proprio agio, di riconoscimento di cui abbiamo bisogno. Quindi ecco, sono processi assolutamente integrati, direi psicosociali, non semplicemente sociali, e socioantropologici perché diciamo permeati da dimensioni di carattere culturale.
Vorrei sentire anche le suggestioni di Sandro Cattacin sempre su questo tema. Io nell'ascoltare Mica Lizzi ragionavo su questa curiosa, bizzarra questione delle pantofole, del modo diverso in cui la Svizzera romanda gestisca questo ingresso nella propria casa, festeggiando tra me e me a denti stretti, comunque mi pare di capire ormai definitiva la fine delle pattine, che in realtà erano uno strumento al contrario estremamente scomodo, soprattutto se qualcuno ha la moquette in casa, in quel caso sono decisamente inutili. Catacine, lascio la parola. Oggi giochiamo un po' e anche venerdì ce lo concediamo.
Se parliamo di scarpe in casa e dipendenze, ovviamente ci sono talmente tanti fattori che influiscono su questa tematica, tipicamente le origini, da parte 800.000 persone in questo paese sono italiani d'origine, dunque una parte importante, lì la scarpa, togliersela è ancora oggi tabù, non si fa, non si può fare, qualcosa che non fa parte della propria storia. Poi effettivamente i giovani, le comunità, chi può permettersi la donna delle pulizie, chi no, la donna, l'uomo delle pulizie, sono tanti questi elementi. Le nuove forme di abitazione, anche quelle sono estremamente importanti, che vediamo nelle cooperative, dove gli spazi condivisi non sono più all'interno dell'appartamento, ma creano spazi dove tu fai la festa di compleanno, dove tu puoi avere degli invitati. Tutto questo evidentemente annunciandolo un po' di tempo prima, e lì arriviamo all'agenda, la Svizzera che funziona con l'agenda, che funziona con settimane, annunci settimane prima di una cena potenziale a casa di qualcuno. È chiaro, una società molto stressata, molto nervosa, molto organizzata, con tante diverse forme di organizzare il proprio spazio pubblico e il proprio spazio privato, quando soprattutto ci sono degli ospiti. Dunque starei molto attento con la generalizzazione, con i graben tra le generazioni che sono notate lì. Penso però, e questo è una cosa veramente importante, che lo spazio che rimane quello di vita di una gran parte della popolazione svizzera è uno spazio privato, sì, ma in affitto, cioè non siamo proprietari in questo paese in gran parte del luogo che abitiamo. E dunque in affitto significa anche più grande, più costa, e da lì anche una tendenza verso veramente appartamenti piccoli come regola in questo paese. E da lì ovviamente, se ci aggiungi l'ufficio a casa, l'impossibilità di fare quella ospitalità che si vorrebbe fare, cioè invitare gente a casa, e si cerca sicuramente di organizzarsi in un modo molto più attento a trovarsi fuori che nelle mura estremamente strette che le case offrono in Svizzera.
Io ho proprio qui davanti l'estratto di questo rapporto IKEA sulla vita domestica 2025. È una curiosità, lo stiamo trattando come tale, non è uno studio scientifico, evidentemente non vuole esserlo. Ci dà però qualche spunto, e uno sul quale vorrei chiedere ancora ai nostri ospiti è quello sul tradizionalismo in Svizzera. Nel settore uomini versus donne si scopre, ad esempio, che alle donne dà fastidio la sporcizia, mentre gli uomini preferiscono puntare gli occhi sul disordine. Il 67% delle donne intervistate sente su di sé il carico mentale dell'economia domestica, gli uomini ritengono sia equamente distribuito. la più bizzarra, la più divertente, forse il cesto della biancheria è una prerogativa femminile, mentre la cassetta degli attrezzi parrebbe quella maschile. Insomma, si scherza, ma neanche troppo, perché alla fine vengono fuori comunque delle questioni sulle quali ci si sta ragionando in maniera più seria in altre sedi, che hanno a che fare con la parità di genere, con la parità di impegni, doveri, responsabilità in una coppia che distribuisca equamente diritti e doveri. E è uno strumento utile da questo punto di vista, secondo Michalizzi e poi ancora Katacin.
Insomma, sottolineando quello che è già stato detto, diciamo, si tratta di un campione non rappresentativo e autoselezionato, però sicuramente una cartina di tornasole di una delle tante sfaccettature di questo tema. Purtroppo, insomma, io mi occupo anche di temi di genere, per cui sono molto sensibile a questa tematica e posso confermare che il riflesso, e sarebbe interessante capire bene come la distribuzione tra, diciamo, nelle varie coorti d'età, ecco, il riflesso di questi comportamenti che sono sedimentati, che sono riconosciuti come parte del proprio modo di vedere le cose, sono collegate profondamente all'educazione, agli stili educativi, quindi ai modelli educativi. I cambiamenti, ci dicono i dati, forse li vedremo fra 136 anni, quindi per arrivare a una parità anche nella gestione della vita domestica abbiamo di fronte ancora moltissima strada, e io non la vedrò probabilmente.
Vabbè, nessuno di noi,
sicuramente, credo. E quindi ecco, stiamo parlando di una cosa che è reale, il tema del patriarcato, perché poi questo è il suo nome, è frutto di modelli educativi che devono in qualche modo cambiare. Devo dire che come brand IKEA da questo punto di vista è molto abile, sia nella proposizione dei contenuti pubblicitari, sia nei sample, no? nelle ricostruzioni che fa nei suoi ambienti interni. Anche questo contribuisce, cioè, quindi anche parlarne, anche confrontarsi con il dato, o vedere, come dicevo prima, nuove proposte attraverso contenuti anche se puramente pubblicitari, può sicuramente aiutare a sgretolare un po' questi elementi. Però c'è, è un dato di fatto, e lavorarci è un impegno costante di tutte e tutti noi.
Katacin, giro anche a lei la questione aggiungendo un elemento, ovvero se IKEA raccoglie questi dati e fotografa una situazione molto banalmente in cui la cesta della biancheria è femminile, la cassetta degli attrezzi è maschile, visto che IKEA non è interessata a rivoluzionare la società ma a vendere i suoi prodotti, non c'è anche il rischio che un'azienda di queste dimensioni, con queste capacità capillari di entrare nella vita delle persone, possa diventare a sua volta un mezzo di mantenimento dello status quo patriarcale? Domanda un po' forse strana, ma provi un po' lei a dare una risposta.
Ma se tutta la pubblicità si orienta alle tendenze maggioritarie perché vuole avere più impatto possibile, dunque l'economia non è il luogo dove nasce la società di domani, ma è piuttosto quello che rallenta il cambiamento sociale. Detto questo, se guardiamo dove si fa società in questo momento, dove si discute il patriarcato attraverso delle pratiche nuove, è in queste famiglie che non esistono più, cioè nelle famiglie ricomposte che creano delle reti di relazioni in appartamenti e luoghi diversi, con scambi di bimbi, di affetto, di modi di fare, dove insomma la difficoltà di poter delegare la cesta della biancheria a una donna per tanti uomini è totale, cioè devono cominciare a lavare anche loro. Dunque la famiglia maggioritaria in Svizzera, la maggior parte delle famiglie in Svizzera sono ricomposte, dunque lì c'è sicuramente un apprendimento in una direzione, anche senza volerlo, antipatriarcale che è in corso. Nell'insieme anche lì direi, come ho detto prima, che la bella cosa dei sondaggi, anche questi che sono fatti in un modo un pochettino no,
leggero,
modo
diciamo,
loro, se volete, sì, diciamo leggero, è che quando si rifanno si vedono le tendenze. Dunque se fra 2 anni IKEA fa lo stesso sondaggio e viene fuori che il patriarcato aumenta, ben possiamo dire che la tendenza svizzera è quella americana, cioè abbiamo una società più conservatrice. Se invece diminuisce, ecco, anche lì si può trarre delle conclusioni. Sul lungo termine in Svizzera, lo sappiamo benissimo, il diritto di voto per le donne nel 1970, le città sono molto emancipate, c'è molto più discussione di chi tiene i soldi, come organizzare la vita quotidiana. Siamo in una strada di emancipazione assolutamente chiara che si sperimenta soprattutto nelle nuove forme di vita, nelle cooperative, nelle città, nei centri urbani, eccetera, eccetera. Dunque io sono più ottimista, spero di vederla arrivare almeno sul cesto della biancheria.
Ok, beh, diciamo che 136 anni sono un periodo un po' lungo per darci un appuntamento e festeggiare questa risoluzione del problema patriarcato, ma io direi, visto che IKEA facilmente tornerà con questi sondaggi anche in futuro, io vi invito già per la prossima volta, che sia il 26 o il 27, a ragionare alla luce anche delle differenze tra questo e il successivo sondaggio. Intanto grazie a entrambi, grazie a Sandro Cattacin,
Grazie a
grazie
voi.
mille, e grazie anche a Alessandra Michalizzi.
Grazie, buona giornata, buon lavoro,
Arrivederci.
arrivederci.